Buona domenica a tutti gli ascoltatori di RBN dalla Perla Nera di Novara. Io sono Sara e vi terrò compagnia fino a mezzogiorno con la nostra classica domenica, che oggi sarà dedicata a Vivaldi. Ma prima di partire vorrei dedicare un paio di minuti a un maestro della musica che ci ha lasciato venerdì, Ezio Bosso. Un artista che ci ha insegnato cosa vuol dire lottare con tutte le sue forze. Conviveva con una malattia neurodegenerativa e un cancro. Oggi voglio ricordarlo con voi, con le sue parole, durante un'intervista e ascoltando una delle sue composizioni. Non sono d'accordo quando definiscono mia i brani che compongo, perché dal mio punto di vista la musica non è di nessuno. Chi mette le mani, chi la scrive, come Bach, certo è Bach, e quando la scrive e la suona è Bach, ma è Ezio quando la suona o tu quando la suoni. Chi scrive musica non la scrive per se stesso, ma la scrive per lasciarla a qualcun altro. È un atto d'amore.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Smiles for You di Ezio Bosso. Quest'oggi parliamo di un maestro italiano che devo ammettere in qualche maniera ha anche segnato la mia infanzia. Sì, perché se penso a Vivaldi viene in mente subito la sua famosissima Quattro Stagioni. E dovete sapere che mio padre ci svegliava tutte le domeniche mattine con quest'opera. Ora potete immaginare che Vivaldi da bambina ha scatenato in me dei sentimenti un po' di amore e odio, ma forse no, visto che alle medie il primo strumento che ho chiesto di imparare a suonare fu proprio il violino. Iniziamo quindi la storia di Vivaldi, che è nato a Venezia il 4 marzo del 1678 con il nome di Antonio Lucio. Il papà, Giovanni Battista Vivaldi, era un sarto bresciano che si trasferì a Venezia nel 1666, dove iniziò l'attività di barbiere e dopo di violinista. Sua mamma, Camilla Calicchio, proveniva da una famiglia di sarti in provincia di Matera. Antonio era il secondo figlio di 10. Purtroppo la primogenita e altri due fratelli moriranno in tenera età. Giovanni insegnò al figlio a suonare il violino e Antonio dimostrò subito un grande talento fin da piccolo. Iniziò a frequentare i musicisti della Cappella del Doge. È probabile che qui imparò dal maestro Giovanni Legrenzi, ma quest'ultimo non ha comunque influenzato sulle opere a venire. Sa di fatto che Antonio sostituì il papà, che comunque era un violinista apprezzato. Quest'ultimo sarà spesso accanto alla vita di Antonio, probabilmente perché è l'unico dei figli a intraprendere la strada di musicista. Ma come sempre, una piccola parte della musica che quest'oggi ci accompagna, tratta naturalmente dalle opere di Vivaldi, ce l'andiamo ad ascoltare. E andiamo ad ascoltare proprio una delle sue parti, che è la trio sonata per due violini e basso continuo dall'opera prima. Thank you. Eccoci qui sulla Perla Nera di Novara. Allora, stavamo raccontando la storia di Vivaldi. Siamo arrivati all'avvio alla vita ecclesiastica. Infatti all'età di 10 anni venne avviato alla vita ecclesiastica. Era la conseguenza di una promessa che la mamma aveva fatto, perché sembra che Antonio fosse nato probabilmente molto debole, e così sua mamma promise che il bimbo sarebbe diventato prete se si fosse salvato, se si fosse sopravvissuto. La madre aveva appena perso comunque la primogenita, che non aveva neanche 2 anni quando nacque Antonio, quindi c'è da capire anche le motivazioni che l'hanno spinta. Naturalmente il violino rimane protagonista assoluto della sua vita, e nel 1696 faceva da violinista nella cappella della Basilica di San Marco durante le funzioni natalizie. La sua vita ecclesiastica continuò sino a essere ordinato sacerdote nel 1703, e qui assunse il soprannome di Prete Rosso per via del colore dei suoi capelli. Dal 1704 smise di celebrare la messa per motivi di salute. Era probabilmente afflitto da una forma d'asma di cui aveva presentato i sintomi sin dalla nascita, e a causa della quale gli era impossibile condurre a compimento la funzione sacra senza assentarsi dall'altare. Ma noi ci fermiamo un attimo e ci andiamo ad ascoltare le quattro stagioni, la primavera. Questa era la primavera di Vivaldi su Radio Bandiera Nera. Ritorniamo alla storia di Vivaldi, del nostro protagonista. La sua fama di musicista nel frattempo iniziò a girare e venne ingaggiato nello stesso anno come maestro di violino presso il Pio Ospedale della Pietà. Qui rimase sino al 1720. L'ospedale era il più prestigioso di Venezia. Veniva data assistenza agli orfani o ai bimbi delle famiglie povere. Gli veniva insegnato un mestiere e a 15 anni abbandonavano l'ospedale per andare a lavorare. Alle bambine veniva insegnata la musica e le più talentuose rimanevano a lavorare. E come riportano i cronisti musicologi dell'epoca, la musica degli ospedali in quel periodo era eccezionale. Le bimbe effettivamente cantavano come degli angeli. Antonio farà carriera all'interno dell'ospedale, difatti già nel 1704 diviene insegnante di viola all'inglese. L'anno seguente riceve l'incarico della composizione e dell'esecuzione dei concerti e il suo salario aumenta a 150 ducati annui. E questa è la Serenissima.
Thank you.
Rieccoci qui dalla Perla Nera di Novara. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo percorrendo la vita di Vivaldi. Allora, siamo arrivati appunto nel periodo in cui lui lavora all'interno dell'ospedale, del Pio Ospedale della Pietà. In questo periodo Vivaldi aveva sicuro iniziato comunque la sua carriera di compositore e a farsi notare con le sue prime opere diffuse. E proprio per il suo nome, che inizia a farsi largo nell'ambiente, il maestro di coro dell'ospedale, Francesco Gasparini, gli affida tutti i suoi incarichi per dedicarsi principalmente all'allestimento delle opere al Teatro Sant'Angelo. Così Vivaldi, con un numero ancor più crescente di lavori, diventa il principale animatore musicale dell'ospedale. In questi anni Vivaldi darà vita a numerose opere e concerti. Nel 1705 venne pubblicata la sua prima raccolta di opere, opera prima, opus prima, dove troviamo 12 sonate a tre. Tre anni più tardi arrivò la seconda, con 12 sonate per violino e basso continuo. Ma la fama internazionale arrivò con la terza, la prima collezione di 12 concerti per uno, due e quattro violini con archi. Fu data alle stampe ad Amsterdam nel 1711. Questi concerti ebbero un successo in tutta Europa, successo che proseguì con l'uscita di La Stravaganza, opera quarta, una raccolta di concerti per solo violino e archi. E proprio da quest'opera ci sentiamo il concerto numero 4. E dopo la stravaganza di Vivaldi, ritorniamo alla sua storia. Da quel poco che vi è riportato, sembra che il suo rapporto con il consiglio direttivo dell'ospedale era un po' altalenante. Ogni anno i vertici dell'istituto si riunivano per votare quale insegnante tenere. In realtà Vivaldi raramente fu posto a questo voto, ma è noto che nel 1709 perse il suo posto per 7 voti contro 6 a favore. Così per un po' esercita la libera professione e nel 1711 viene riassunto dalla Pietà. Due anni più tardi diventa responsabile delle attività musicali e nel 1716 diventa maestro di concerto. Nel febbraio del 1711 accompagnato dal papà, si reca a Brescia per consegnare alla congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri il suo Sabbath Mater e nel 1718 inizia il suo periodo di spostamenti, ma senza interrompere il rapporto con l'ospedale. Questa è Sabbath Mater, l'Allegro. Per i compositori del XVIII secolo l'opera era l'intrattenimento più redditizio e, come abbiamo visto più volte nelle nostre precedenti puntate, i teatri erano in forte concorrenza tra loro. Facciamo un breve passo indietro nella storia di Vivaldi, perché nel 1714 divenne sia impresario che direttore delle musiche presso il Teatro Sant'Angelo di Venezia, dove allestì l'Orlando finto pazzo. Il dramma non ebbe un grandissimo successo. Nel 1716 rappresentò Arsilda, regina di Ponto, seguita dall'incoronazione di Dario. Nello stesso periodo la Pietà gli commissionò diversi lavori liturgici. Tra i più importanti troviamo Giudita Triumphas, era la celebrazione della vittoria della Serenissima contro i turchi, riconquistando l'isola di Corfù. Sempre nel 1716 fu rappresentata la Costanza trionfante degli Amori degli Odi, nel piccolo teatro San Moisè. Questa è Giudita Triumphas, concerto numero 3 in re maggiore, opera nona. Eccoci tornati sulla Perla Nera di Novara e continuiamo il racconto sui Vivaldi. Siamo intorno al 1718, quando Vivaldi diviene maestro di cappella da camera alla corte del principe governatore di Mantova. In questo periodo della vita altito manlio e varie cantate e serenate. Nel 1721 invece va a Milano e presentò il dramma pastorale La Silvia e nel 22 l'Adorazione dei Tre Re Magi al bambino Gesù. Nello stesso anno viene invitato a suonare al cospetto del Papa Benedetto XIII. Nel 1725 torna a Venezia e qui compone Le Quattro Stagioni e saranno la vera rivoluzione della musica di quel periodo perché riuscirà a interpretare ogni suono della natura. Dai ruscelli al canto degli uccelli, dalle tempeste ai paesaggi ghiacciati. Ogni concerto è associato a un sonetto scritto dallo stesso Vivaldi, che descrive la scena raffigurata in musica. Qui furono pubblicati come i primi quattro concerti di una raccolta di 12, dove dentro troviamo anche il Cimento dell'Armonia dell'Invenzione, opera ottava, pubblicata ad Amsterdam nel 1725. In questo periodo parte anche la sua collaborazione con Anna Girò, cantante lirica e sua protetta, che probabilmente conobbe nel suo periodo a Mantova. Con lei la sua collaborazione continuerà all'incirca fino al 1740. Siamo nel pieno della carriera di Vivaldi e le sue opere praticamente vengono richieste in tutta Europa. In questo periodo dà vita alla cantata nuziale La Gloria in Meneo per il matrimonio di Luigi XV, opera nona, La Cetra per l'imperatore Carlo VI. Lo stesso imperatore gli conferì il titolo di cavaliere, invitandolo a Vienna. Nel 1730 Vivaldi, accompagnato da suo padre, viaggia a Praga e a Vienna, dove rappresentò Fornace e anche altre opere. Qui conosce uno dei maggiori librettisti italiani, Metastasio, che nello stesso anno era poeta alla corte di Vienna. Ma noi ci fermiamo di nuovo per ascoltare L'inverno tratto dalle quattro stagioni. Thank you. La vita dei musicisti, come abbiamo visto, non è sempre rosea e purtroppo anche per Vivaldi arriva il suo periodo buio. Le sue composizioni perdono di fama con l'arrivo dell'opera napoletana e così decide di accettare l'invito dell'imperatore, che purtroppo morirà dopo poco il suo arrivo a Vienna nel 1740. Vivaldi si ritrova nel mezzo della guerra di successione austriaca. La futura imperatrice Maria Teresa d'Austria fugge in Ungheria e Vivaldi subisce così un duro colpo, senza soldi e senza protezione. Così decide di rimanere a Vienna, sbarcando il lunario, praticamente svendendo gran parte delle sue opere. Purtroppo la sua salute, già precaria, lo farà morire nel 1741, a luglio. Questo è il concerto numero 3 dell'opera terza. La sua musica finì nell'oblio sino alla metà del XX secolo, quando musicologi come Alberto Gentili, Alfredo Casella e molti altri, grazie a delle ricerche storiche, gli diedero di nuovo vita, diventando uno dei compositori più noti ed eseguiti. Anche le musiche di Vivaldi, come abbiamo visto anche per gli altri maestri, sono state usate per tantissimi film. Tra questi voglio ricordarne in particolare tre. Uno è Pretty Woman del 1990, che ha come colonna sonora parte delle quattro stagioni che abbiamo sentito. Altro film di successo, Il talento di Mr. Ripley del 1999, diretto da Anthony Minghella e interpretato da Matt Damon. Nella colonna sonora ritroviamo il primo movimento dello Stabat Mater. E nel cinema italiano abbiamo, con il concerto numero 4 in fa minore, L'inverno, che abbiamo sentito prima, e il primo movimento del concerto numero 3 in fa maggiore, che fanno parte della colonna sonora del film Il capitale umano del 2013. E così finisce la storia di Vivaldi, perché noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e ormai il tempo purtroppo scorre veloce. Io vi lascio con una delle sue opere, La tempesta di mare, e vi auguro una buona domenica e un buon pranzo vista l'ora. Vi do appuntamento a martedì prossimo sulla Perla Nera di Novara con la rubrica Storie di donne in compagnia di Cristina. Ma voi rimanete su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Thank you.